Lezione numero 11, seconda parte, siamo sempre nella giornata del 7 aprile 2020. Allora, stiamo cercando di capire quale strada imboccare per trasformare un testo scritto, un vero e proprio testo che ha le caratteristiche che abbiamo cominciato a elencare, in un testo letterario. Gadamer ci dice subito che questa via, diciamo, può riguardare però addirittura anche la poesia orale, cioè per entrare a far parte della letteratura, entra a far parte della letteratura non solo necessariamente un testo scritto, ma anche una forma di espressione orale che viene tramandata. In qualche modo, osserva Gadamer, è come se questa memoria orale comportasse una specie di scrittura nella memoria, cioè questi testi che si tramandano, diciamo, nel corso delle generazioni, non sono scritti in qualche modo, ma è come se fossero già inscritti, in qualche modo scolpiti, incisi nella memoria vivente delle varie generazioni. Dunque, fa parte della letteratura non solo ed esclusivamente un testo scritto. Può far parte della letteratura anche una forma di oralità che però mantenga nel tempo una sua costanza e che venga in qualche modo fissata nella memoria. Dunque, Gadamer allarga per un momento l'orizzonte con questa deviazione che è solo in parte una deviazione. E poi aggiunge ancora qualcosa. C'è una seconda accezione di testo che noi dobbiamo considerare, cioè un secondo modo di guardare ai testi, dove i testi scritti funzionano come, sto leggendo a metà di pagina 338, terza riga del paragrafo che comincia con ma per quale ragione qualcosa diviene letteratura, eccetera. Ecco, c'è un secondo aspetto, una seconda dimensione dei testi scritti, dei veri e propri testi, che noi dobbiamo considerare per cogliere come il testo letterario vada al di là anche di questa prima determinazione, di questa seconda determinazione, scusatemi. Il testo, infatti, può essere anche, leggo, la datità prescrittiva con la quale si debbono misurare l'intendere e lo spiegare. Cosa significa? Significa che molto spesso noi scriviamo dei testi per, diciamo, regolare dei comportamenti, come nel caso delle leggi, o per sancire degli accordi economici di vario tipo, di natura privata o pubblica, per stipulare dei trattati, ad esempio dei trattati di pace. In molti casi il testo scritto nasce dall'esigenza non tanto di comunicare qualcosa a qualcuno, ma dall'esigenza di fissare delle regole, fissare delle norme, concordare su dei principi, concordare su, diciamo, prescrizioni, vincoli, obblighi o divieti. In questo caso nascono molto spesso anche delle controversie, delle interpretazioni contrastanti. Allora si torna a leggere il testo per dirimere questi problemi. Il testo serve a, come dire, mettere ordine, a fissare per punti degli accordi che si raggiungono con Tizio e Caio, di natura pubblica o privata, ma poi il testo diventa anche qualcosa a cui ci si rifà quando, i comportamenti conseguenti a questo accordo, accordo scritto, diventano, controversi. In quel momento si deve tornare al testo per stabilire se quello che sta accadendo è o no conforme a quanto si era pattuito, a quanto si era stabilito. Dunque il testo è anche, dice Gadamer, una dattità prescrittiva, cioè il testo dice delle cose che devono essere seguite, eseguite, e nel caso in cui nascano delle controversie diventa, come dire, l'istanza a cui rifarsi per stabilire chi ha torto e chi ha ragione, qual è l'interpretazione giusta, anche perché il testo va necessariamente applicato alla situazione concreta e dunque esiste sempre un margine di, come si dice, interpretazione. Questa è certamente una dimensione del testo, della testualità, che Gadamer qualifica in senso ermeneutico. Dice Gadamer, per rispondere alla domanda di come un testo diventi un testo letterario, bisogna, come dire, passare attraverso una uno step preliminare, che è quello di vedere in che senso il testo letterario si distingue o coincide con questa idea, con questo concetto ermeneutico del testo che abbiamo cercato di illustrare. Ci rendiamo conto che anche rispetto a questo cosiddetto concetto ermeneutico, di cui diranno molto di più in particolare uno dei due saggi che considereremo, cioè testo e interpretazione, rispetto a questo concetto ermeneutico ci rendiamo conto che il testo letterario va ancora oltre, quindi non si limita a essere qualcosa in più rispetto a un testo che trasmette un senso unitariamente comprensibile. Non solo va al di là di questo, ma va anche al di là del fatto che il testo possa costituire un riferimento prescrittivo. Il testo letterario, è un testo scritto, ma è un testo sui generis. Abbiamo appena detto che in questo concetto ermeneutico del testo noi torniamo a interpretarlo quando abbiamo bisogno di sciogliere dei dubbi, quando dobbiamo stabilire quale delle interpretazioni possibili sia quella più corretta. Dunque noi torniamo a certe tipologie di testi, come ad esempio le leggi, i contratti, i trattati, quando si pongono dei problemi interpretativi legati, a diverse possibilità di azione, no? Che possono discendere da quei testi stessi. Ecco, il testo letterario invece, e questo è il modo in cui Gadamer lo introduce, stabilisce con l'interpretazione, cioè con il fatto di esplicare, di in qualche modo dare conto del significato del testo medesimo, intrattiene con l'interpretazione un rapporto molto particolare. Cioè, noi non ci rivolgiamo al testo come a qualcosa di stabilito, di concordato, di stipulato nel momento della, diciamo, necessità. Noi non ci rivolgiamo al testo letterario per questo motivo, quindi non lo interpretiamo per sciogliere dei dubbi o per dirimere dei conflitti, ma lo interpretiamo, siamo in qualche modo costretti a interpretarle. Adesso dovremmo dire qualcosa di più preciso sui termini usati dalla traduzione. Noi lo interpretiamo, diciamo, sempre e comunque, cioè non c'è una circostanza problematica che ci porta a rivedere, riconsiderare, rileggere, rimeditare il testo per, diciamo, ottenere un'interpretazione autentica, come si dice, no? Non ci rivolgiamo al testo così, al testo letterario così, ma siamo costantemente, dice Gadamer, nella settima riga dal basso di pagina 338, siamo essenzialmente e inseparabilmente, diciamo, costretti a esplicare il testo. Allora, vi dicevo di questo problema di traduzione. Nell'ultimo paragrafo di pagina 338 troviamo per ben tre volte in seguito, seconda, terza, quarta riga del paragrafo, il termine esposizione. Allora, questo termine corrisponde all'originale tedesco di Auslegung, e chi tra voi, diciamo, studia tedesco sa benissimo che Auslegung, è un modo per individuare un aspetto specifico dell'interpretazione, cioè il suo carattere esplicativo. Il termine explicatio, da cui esplicazione, vuole essere l'opposto di complicatio, cioè complicazione, ma entrambi questi termini, esplicazione e complicazione, in italiano e ancor prima in latino, hanno a che fare con la piega. Con la piega, nel senso di piegare letteralmente un foglio su se stesso. L'esplicazione è qualcosa che esplica, nel senso anche di dispiegare. Qualcosa che era piegato viene aperto, viene esplicato, esplicato. Dunque, quando qui si parla di Auslegung, si parla esattamente di questa operazione che consiste nello spiegamento, nel dispiegamento, che non è una spiegazione in senso stretto, anche nel termine spiegazione c'è di mezzo la piega, no? È come l'atto di stirare un foglio. Mentre la dimensione dell'explicatio è proprio quello di aprire qualcosa di accartocciato, di chiuso, in cui si sono formate molte pieghe, ma di aprirle aderendo alle singole pieghe e inseguendo i lineamenti di ogni singola piega. Quindi non si tratta di spianare, di stirare, annullando, in qualche modo cancellando le pieghe di questo, diciamo, oggetto, fosse anche solo un foglio, ma di aprirle e di inseguire la trama delle pieghe stesse. Questo è un modo specifico di interpretare le cose. E questo termine viene usato da Gadamer, non a caso. Auslegung è il corrispondente di explicatio, latino, quindi di esplicazione italiana, viene usato questo termine in riferimento specifico alle forme letterarie. Allora, tutte le volte che troverete forma, forme, soprattutto nella pagina 339, forma letteraria, eccetera, eccetera, anche in questo caso dobbiamo specificare che il termine tedesco è Gebilde, Das Gebilde, che è lo stesso che compare, diciamo, nella prima riga del paragrafo, il testo della produzione letteraria. Allora, non si capisce perché in un caso si traduca Gebilde come produzione, come qui, e una riga sotto invece questa produzione diventi forma letteraria. Allora, in realtà il termine Gebilde è un termine molto difficile da rendere, è un termine, dovremmo dire, complesso o complicato, che ha tante pieghe al suo interno, a esso stesso, diciamo, e in effetti a seconda dei casi, a seconda dei contesti, si può decidere di privilegiare un aspetto rispetto all'altro. Però, ecco, noi che leggiamo dobbiamo sapere che è sempre lo stesso termine che compare. Il traduttore naturalmente ha cercato di facilitarci le cose, no? Ma ecco, è un termine che quindi racchiude quantomeno questi due aspetti: l'aspetto cioè di qualcosa che è stato prodotto, di una produzione, e di una produzione che ha una sua forma, una sua struttura. Si può tradurre Gebilde anche con struttura, è comunque, diciamo, un insieme strutturato, è qualcosa di composto, qualcosa frutto di una composizione, ma nell'accezione affine di composto c'è anche l'idea di articolato, differenziato al suo interno, composto da più elementi, quindi composto nel senso di prodotto, frutto di una composizione o produzione, ma anche di una compresenza di elementi. Allora, un testo letterario è un Gebilde, questo è molto importante, quindi è un insieme coerente, coeso, in qualche modo unitario, composto di più parti, che però si sono, come dire, saldate insieme. Quando noi affrontiamo la lettura di un sonetto o di un romanzo, abbiamo a che fare in entrambi i casi con un Gebilde, cioè con una composizione dove non possiamo più modificare niente. Tutto si è, come dire, incastrato, tutto ha trovato la sua versione finale, e dunque a noi spetta solo di incamminarci lungo le trame di questo testo, che però sono anche le pieghe del testo stesso che vanno esplicate. Dunque, quando il testo diventa un Gebilde, e il testo scritto non è sempre un Gebilde, non lo è nel caso dei trattati o delle leggi, non lo è nel caso di un testo che serve semplicemente a trasmettere il senso unitario di un discorso, ma ecco, quando il testo invece diventa un Gebilde, cioè una costruzione di questo tipo, noi siamo costretti a esercitare una Auslegung, Quindi un'interpretazione sì, ma un'interpretazione di questo tipo. E dobbiamo sapere che però questo Gebilde, questo testo che è un Gebilde, dovrà essere continuamente letto e interpretato. Cioè, in qualche modo, l'interpretazione è interminabile.